Ciao, sono Ciuffo, sono un infermiere. Immagina la situazione. Paziente Gigino, del 62, iperteso, cardiopatico. Ha passato la notte in aerobo, 50 litri 60% di CO2. Ore 9, chiama perché riferisce un peso al petto di nuova insorgenza. Importante calo della saturazione, dal solito 92-93 scende fino a 79, tachipnoico, posizionata NIR 60% di CO2, fatto Jaeger, ECG, ematici urgenti, troponine negative, didimero alto, programmata AngioTac nel pomeriggio per sospetta embolia polmonare. E gli ho cambiato il CVP. Questa è una storia verosimile. Ora, di tutte le cose che ho detto, ce n'è una fuori posto, credo che sia un po' evidente. Di tutte le cose che ho detto, ho descritto una situazione piuttosto critica. Che senso ha riportare di aver cambiato il CVP? Voglio dire, si può rimanere in sede un massimo di 96 ore? Va bene, me lo vado a leggere nelle grafiche. Il paziente sta vivendo una situazione, dicevo, critica. L'attenzione dovrebbe essere rivolta più che altro alla diagnostica, per poi iniziare quindi la terapia, se l'embolia viene confermata. Però devi capire che la procedura di reperimento di un accesso vascolare periferico, quindi mettere un CUP, risulta da molti professionisti come una misura delle loro capacità. Ovvero, sai mettere un CUP al primo colpo? Sei un grande professionista. Cioè, ovviamente non dovrebbe essere così, però ci cado anch'io. Ci sono dei trucchi e degli accorgimenti che possiamo prendere che fanno la differenza tra una procedura riuscita e una no. Ma c'è un segreto che è valido per tutti quanti. Saremo bravi a mettere CUP quando ne avremo messi 100. Ma ad alcuni basteranno 50, altri invece dovranno metterne 200. Però in linea generale è la pratica che fa la differenza. E sappi che anche il più bravo reperitore di accessi venosi ogni tanto fallisce di brutto. E sbagliare, fallire, non è un giudizio sulle nostre abilità. Sì, non è facile da accettare il fallimento, Non sto dicendo né pretendendo questo, però potendo io lo metterei in cima nella checklist per l'esecuzione di questa procedura, accettare il fallimento. Vediamo tra un attimo anche la procedura. Perché tutta questa attenzione, tutta questa pressione psicologica? Perché mettere un CVP comprende il fare del male ad una persona? Cioè, siamo vissuti fino adesso in una società per cui andare in giro, punzecchiare la gente, considerato socialmente inaccettabile, chiunque si mettesse a fare una roba del genere sarebbe additato, accusato, allontanato. E adesso all'improvviso svolgiamo una professione che ci chiede di farlo. È chiaro, non proviamo nessun piacere nel farlo, però prova a immaginare il beneficio che ne deriva, per esempio, al paziente che deve eseguire l'AngioTac è decisamente, ovviamente, più grande rispetto che al doloretto che provoca eseguire questa procedura. Nonostante questo, reperire un accesso venoso è tra le procedure più temute anche dal paziente. Per una buona cura è indispensabile considerare anche l'aspetto emotivo. Noi professionisti sanitari dobbiamo assumere un atteggiamento calmo e rilassante che rassicuri. Dobbiamo dimostrare sicurezza, insomma, e all'inizio, quando non possiamo essere sicuri perché ci manca l'esperienza, dobbiamo simulare sicurezza. Non possiamo aspettare di essere pronti, altrimenti non inizieremo mai. Ridurre la pressione, anche nell'interesse della corretta esecuzione della procedura. Sì, ma come si fa? Dedicare del tempo a spiegare la procedura, perché è necessaria e quali sono i benefici che il paziente ne trarrà. Qui, per esempio, tornando al paziente che deve eseguire l'AngioTac, gli spieghiamo. Potrebbe esserci un coagulo che ostruisce un vaso importante nei tuoi polmoni. Dobbiamo scoprire dov'è e se ha provocato qualche danno, che poi noi possiamo riparare. Poi, magari il paziente ha domande, se noi rispondiamo a queste domande, lo informiamo, lui si sentirà più sicuro, ma anche noi, e a quel punto possiamo raccogliere il consenso informato per iniziare la procedura, anziché recitarlo come una pappardella perché è la millesima volta che ripetiamo sempre le stesse parole. Se il paziente è agorafobico, e questo di solito deriva da traumi pregressi, dobbiamo assicurarci di avere del tempo. Dedichiamo massima attenzione a tutte le fasi di preparazione alla procedura. Magari teniamo nascosto il materiale fino all'ultimo, e sto parlando ovviamente dei CVP. Potremmo utilizzare anche anestetici locali se sono immediatamente reperibili, tipo, insomma, panne di lidocaina topica. Il paziente potrebbe essere iperteso, tachicardico, potrebbe avere sudorazione accentuata e quando vede l'ago potrebbe diventare bradicardico. Controlla sempre se è in una buona posizione in caso di svenimento. Anche perché quei pazienti a cui sono abituato adesso, se loro cadono, sì, io posso provare a prenderli, ma cadiamo in due. Attua la respirazione controllata diaframmatica. Inspira, trattieni per 3 secondi, espira. Lentamente, l'importante è inspirare gonfiando la pancia. Se il paziente si fida di te, quindi se gli hai dedicato del tempo, se gli hai spiegato bene le procedure, se hai dimostrato o simulato sicurezza, copierà il tuo pattern di respiro. Allora siete in due ad essere tranquilli. Sicuramente assicurati che il paziente sia comodo, che gli arti siano calvi, perché se fa freddo, oh, è dura, eh? Un altro trucco. Ci sono pochi pazienti che hanno le vene così in vista, soprattutto se fa freddo, se hanno la pressione bassa, se hanno bevuto poco, se hanno un po' di ciccetta. Ecco, in questi pazienti le vene non si vedono, però si sentono. E sai chi è che sa quali sono, qual è la vena migliore per il singolo paziente? Il paziente stesso? Chiediglielo. Di solito lo sanno. Allora, qual è il tuo braccio fortunato? Questo è quello che dico sempre, sempre. E adesso iniziamo. La prima volta che eseguiamo la procedura ci sarà utile ripassare mentalmente tutti i materiali e anche le azioni da eseguire. Se noi lo facciamo ad alta voce, perché noi lo dobbiamo farlo mentalmente, possiamo farlo ad alta voce, ecco, ci serviamo un duplice scopo. Ci assicuriamo di avere tutto il materiale e mettiamo il paziente in controllo della situazione. Gran parte dell'ansia deriva dal non sapere, non capire, trovarsi in queste situazioni per la maggior parte delle persone nuove che non si sa come comportarsi, cosa aspettarsi, no? Se noi anticipiamo, li mettiamo in controllo. E adesso iniziamo. Prima volta che eseguiamo la procedura ci sarà utile ripassare mentalmente tutti i materiali. Aghi cannula ovviamente prendine sempre di più di diverse misure, perché poi sceglierai in base a quello che vedrai sul braccio, poi garze o batuffoli imbevuti di clorexidina. Laccio emostatico, telo assorbente, sempre meglio creare un campo, sai quando devi fare un lavoro, un campo che delimita la tua area di lavoro. Una medicazione trasparente per quando avrai eseguito una procedura. Una cosa che aggiungo io, se ti porti dietro un tappino antireflusso, poi ti viene comodo dopo. A questo punto l'accertamento che si tratti del paziente giusto è già stato fatto e lo studente è anche ben guantato. Prima di iniziare, pensiamo a stare anche noi comodi, non solo il paziente. Alziamo il letto, distendiamo il braccio, mettiamoci in posizione MAPU, quindi col bacino in fuori, che è la posizione migliore per la schiena. Oppure se siamo troppo alti e i letti di ospedale si alzano fino a un certo punto, noi siamo alzati, all'infinito fino al soffitto, ci abbassiamo noi. Io mi metto in ginocchio, mi metto sempre in ginocchio per non piegare la schiena. E dopo un po' che pieghi la schiena, ti accorgi che è meglio non piegare la schiena. A questo punto mettiamo il laccio d'occhio 10-15 cm dal punto che abbiamo scelto. Dopo l'inserzione, chiediamo al paziente di aprire e chiudere il pugno, magari anche di flettere il braccio, così proprio esercizi di ginnastica. Vedi come ti tira fuori le vene questa cosa? Poi, oh, non siamo convinti, ma abbiamo visto una vena, però non ci piace più tanto, non ci piace la posizione, magari un po' scomoda, pensiamo che magari ci possa essere un'altra vena? Non importa, via laccio, cambiamo completamente sede, chiediamo al paziente di distendere l'altro braccio e vediamo un'occhiata com'è la situazione dall'altra parte, perché quando siamo convinti, disinfettiamo. Movimento circolare centrifugo. Parti da un punto e fai una spirale che stia lontana. Apriamo la confezione del CVP. Ecco, inseriamo l'ago con un'angolazione di 45 gradi, insomma, ad occhio, che però si riduce man mano che infiliamo. A questo punto vedremo refluire il sangue e siamo contenti. Metà dell'opera è fatta. Mentre continuiamo a inserire il CVP nella vena, tiriamo indietro il mandrino. Ora, cosa sta succedendo? Il CVP è formato da un ago, ma c'è una cannula di plastica attorno a quest'ago. Se noi tiriamo indietro il mandrino, stiamo ritirando l'ago e nel frattempo noi infiliamo il CVP, quindi si ritira l'ago e si inserisce la cannula, solo la cannula nella vena. Se noi continuiamo a inserire il CVP con il mandrino dentro, stiamo continuando a inserire l'ago. A un certo punto, magari la vena non è più così tanto dritta, non è più così tanto flessibile, la buchiamo fuori per fuori. Arriviamo al punto in cui il mandrino è al limite estremo, si può solo sfilare, proprio tirare via, ci fermiamo, ovviamente, non vogliamo fare la zuppetta di pomodoro, togliamo il laccio, premiamo sul punto di inserzione, senza timidezza, dobbiamo proprio schiacciare la vena, dobbiamo creare un blocco, perché quando togliamo il mandrino, noi apriamo una via che che dalla vena va verso l'esterno e dopo dobbiamo pulire. Un'altra cosa che si può fare mentre si preme è chiedere al paziente, se è collaborante, di alzare il braccio, così abbiamo anche la gravità dalla nostra parte, no? Ora, mentre il sangue felicemente non esce, perché noi stiamo applicando la giusta pressione, c'è anche la gravità dalla nostra parte, non la gravità del paziente, ma la gravità terrestre, noi possiamo inserire il tappio antireflusso che a me piace tanto. E infine mettiamo la medicazione, splat, che in realtà non è proprio uno splat, ci sono dei piccoli cerottini che noi mettiamo per bloccare le alette, che ci assicurano che tutto sia in posizione, anche se il paziente è un po'. E se le cose non vanno bene, perché parliamo anche di questo, cosa succede se buchiamo una vena fuori per fuori, l'ho nominato prima, oppure cosa succede se non refluisce il sangue, quindi vuol dire che la vena non l'abbiamo presa, magari si è scansata di lato proprio quando abbiamo infilato. Guarda che lo fanno sta cosa le vene. Nessun problema, sfiliamo, tamponiamo con una garzetta, mettiamo del cerotto per bloccare tutto, facciamo una battuta al paziente, ironizziamo sulla situazione, non è successo niente di grave, scegliamo un'altra vena di cui siamo più sicuri e ricominciamo con la procedura. L'esame può partire ed ecco l'embolia polmonare. Il paziente torna in reparto e inizia la terapia e dopo qualche giorno non è più un paziente critico. La prima volta che ho messo su un catetere venoso periferico è andata benissimo. No, non è vero. Ho combinato un disastro. Il catetere venoso periferico, il CVP, è una delle procedure più temute dopo il prelievo. Tanti fra i miei compagni di classe però non hanno avuto i miei stessi problemi. Molti hanno raccontato di essere riusciti al primo colpo, senza avere alcun tipo di difficoltà o aver provato alta emotività.
Siccome non sono unico e speciale nell'universo, immagino che gli stessi problemi che ho incontrato io potrebbe incontrarli qualcun altro. Quindi, per scongiurare questa eventualità, ecco gli errori che ho commesso e qualche consiglio per evitare di caderci. Cominciamo. Il paziente deve andare in sala, quindi il tutor mi dà l'indicazione di mettere su un CVP. E in fretta, perché sono già arrivati i portantini. Bene, ora, se io ho già un po' di ansietta e qualcuno mi dice di fare qualcosa su cui non mi sento molto sicuro e mi dice anche di farlo in fretta, io ho una reazione automatica. Mi succede ogni volta che sono emozionato, anche con i primi prelievi. Immagina di essere nei panni del paziente che si vede avvicinare uno studente con in mano un bel agone e la mano che gli trema come un motopic. Le procedure infermieristiche non sono difficili, anzi, bisogna solo ricordarsi qualche passaggio, che molto spesso è anche legato al buon senso, c'è una certa logica dietro, e poi le cose vanno dritte. Quando sono emozionato, però, la testa mi si svuota. Non riesco a ricordare niente. Probabilmente avrei difficoltà anche se qualcuno mi chiedesse il mio numero di cellulare. Tornando alla situazione, mi presento, faccio il riconoscimento della paziente, spiego la procedura da effettuare, predispongo il materiale, disinfetto e mi fiondo sulla vena più grossa come un vampiro affamato. Infilo l'ago velocemente, che va bene perché fa meno male che infilarlo pian pianino. Però la vera ragione lo faccio perché non sono molto in controllo di quale posizione l'ago assumerà mentre lo infilo. Poi inizio a togliere lo stantuffo. È un lavoro da eseguire coordinando i movimenti di due mani. Ripeto, non è difficile, con la pratica poi diventa banale. Però la prima volta, con le mani che sembrano le ali di un colibrì. Quello sì che era hardcore. Così, quando tolgo il tappino, inizia a uscire sangue. E siccome la paziente ha queste belle grosse vene, magari la pressione è anche un po' alta perché è emozionata, sta per andare in sala operatoria, tempo che mi renda conto di quello che sta succedendo e prema sulle vene per fermare il flusso, il letto sembra la scena di un delitto. Lenzuola da cambiare, paziente da pulire, la mia divisa da cambiare. Fatto? Mi chiede il tutor facendo capolino dalla porta della stanza. Dai, che dobbiamo andare! E io gli sorrido, con la divisa da macellaio. Sì?
Mettere CVP per me non è più un problema. Non sto dicendo che sono infallibile, che sono diventato una macchina, ma non mi mette più in difficoltà. Non ho più paura di sbagliare perché so di essere in grado di trasformare l'errore in un vantaggio e di riuscire ad imparare dall'errore. C'è chi non ha il minimo problema con queste procedure e magari ha pure difficoltà a comprendere come queste possano mettere in difficoltà qualcuno. Però, magari,
queste persone si troveranno un po' a disagio più avanti, quando incontreranno sofferenza, morte, malattia mentale. Ognuno di noi ha i campi in cui riesce meglio, per ragioni personali, di vissuto, per predisposizione, eccetera. E allo stesso modo abbiamo anche delle parti di noi da perfezionare, con la pratica e la pazienza, per diventare la versione migliore di noi stessi che possiamo essere. Per chi? Per noi e per gli altri.
Ok, abbiamo visto qual è la procedura, abbiamo visto quali sono anche le problematiche che si incontrano più frequentemente, ma soprattutto anche come affrontarle e superarle, dando anche qualche consiglio che forse normalmente non viene detto in aula. Adesso è il momento di vedere qual è la storia degli accessi venosi. Un approfondimento sanguinolento.
Attraverso quali orrendi, terribili e super dolorosi esperimenti siamo dovuti passare nella storia della medicina per arrivare agli accessi vascolari periferici e centrali? William Harvey, fra i primi a studiare anatomia e fisiologia dell'apparato vascolare, i cui studi sono alla base dell'idea di iniettiamo una sostanza nel circolo ematico. Oggi è una banalità, ma prova a immaginare, fine 1500. Corpo, ci sono dei tubicini in cui scorre il sangue, e se ci mettessimo qualche altra sostanza dentro?
Sì, uno deve essere un genio, eh? Un mostro, o comunque un genio.
1665, Sir Christopher Wren, architetto della cattedrale di St. Paul, segnalò che riusciva a reperire facilmente una via per convogliare sostanze liquide nel sangue. Ora, come faceva? Legava le vene di grossi cani immobilizzati, le incideva a valle della legatura, in direzione del cuore, e inseriva sottili siringhe ottenute da pennini d'oro o penne d'oca collegate a vesciche contenenti la sostanza da iniettare. In questo periodo però l'interesse verso l'incanulazione non era tanto per l'iniezione di farmaci quanto più per l'idea della trasfusione di sangue. Nel 1654 Francesco Folli descrive la prima trasfusione ematica, congiungendo donatore ricevente mediante un sottile tubicino d'argento e una cannula d'osso in comunicazione tra loro. Nel 1844 il francese Bernard incanula un cavallo a livello della vena giugulare interna fino al ventricolo destro. Nel 1912 Ernst Unger utilizza un catetere ureterale per incanulare una vena del braccio e della coscia fino alla vena cava superiore. Il posizionamento della punta era valutato in base al dolore riferito dal paziente man mano che il catetere avanzava lungo il braccio. Nel 1929 Werner Forsman riesce per primo a documentare con un esame radiografico il posizionamento della punta in atrio destro. È inoltre il primo ad illustrare il circolo venoso centrale iniettando su se stesso del contrasto radio opaco. Forsman non ebbe la possibilità di proseguire i suoi studi e precorreva talmente i tempi da essere respinto dal mondo scientifico e professionale.
Di certo non diventerai chirurgo in questo modo.
Questo era il professore Ferdinand Sauerbruch, direttore della cattedra di chirurgia nell'ospedale di Charité di Berlino. Forsman descrive l'esperimento applicato su se stesso dopo la proibizione ricevuta dalla direzione del suo ospedale di operare sui pazienti. In un batter d'occhio mi sono anestetizzato la piega del gomito e ho aspettato che la parte si addormentasse. Quindi ho praticato velocemente l'incisione sulla cute. Ho introdotto e spinto il catetere per 30 cm. Ho coperto con delle garze e con una medicazione sterile. Vedendo in scopia, ho evidenziato la punta del catetere nell'atrio, esattamente dove l'avevo immaginata. Per documentare il tutto, ho fatto una radiografia. Un ulteriore discredito gli venne dalla morte di una paziente che soffriva di peritonite purulenta a cui avevano somministrato della glucosata e della forsantina attraverso un catetere che aveva posizionato lui. Forsman venne definitivamente allontanato dalla clinica ospedaliera Charité di Berlino e il suo direttore lo apostrofò:
pazzo, meritevole di lavorare solo in un circo.
100 anni dopo lavoriamo tutti in un circo.
Curnand, Dickinson e Woodruff Richard Jr. si dedicarono anche al cateterismo cardiaco e agli studi emodinamici. Forsman, Curnand e Richards ottennero nel 1956 il premio Nobel per la medicina. Provo a immaginare questi pionieri della medicina che per primi avevano immaginato delle soluzioni che oggi utilizziamo su base quotidiana, ma che all'epoca erano talmente fuori di testa ad essere respinti da grandi esponenti della comunità scientifica. E solo grazie ai loro esperimenti, decisamente hardcore, anche piuttosto impressionanti, in alcuni casi anche dolorosi, sì, che oggi abbiamo i nostri sicuri metodi infusionali che ci permettono di iniettare soluzioni che altrimenti non potremmo iniettare, per esempio soluzioni iperosmolari oppure irritanti, come quasi tutte le soluzioni. Quindi, grazie.
Ehi, se oggi nessuno te l'ha ancora detto, ricordati che sei una persona amata, capace e apprezzata.